Cari amici, ben ritrovati al consueto incontro settimanale con il programma Una porta sull'anima. Oggi desideravo riflettere con voi su due movimenti dell'anima che spesso ci coinvolgono più di quanto siamo disposti ad ammettere. E per farlo vorrei partire dalla parabola molto conosciuta del fariseo e del pubblicano al tempio. Leggiamola insieme al Vangelo di Luca. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e nemmeno come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Questa parabola apparentemente parla di due uomini che salgono entrambi al tempio, ma come abbiamo visto lo fanno con uno spirito completamente diverso. Ma in realtà questa parabola ci parla anche di un conflitto perenne che abita il cuore dell'uomo, che comporta poi due modi diversi di stare davanti a Dio. Di cosa si tratta? Di quale conflitto stiamo parlando? Del conflitto tra il porre l'io al centro della propria interiorità, con il bisogno di sentirci giusti, oppure decentrarsi e lasciare che sia Dio ad occupare la posizione centrale, accettando il bisogno di essere perdonati. Come vedremo, questo conflitto noi talvolta tentiamo di risolverlo scegliendo quella che possiamo chiamare la via dello specchio, a volte invece riuscendo a farci carico dell'abisso che ci portiamo dentro. Di solito di questa parabola si fa una lettura morale, ed è giusto che sia così, però potrebbe essere riduttivo se poi si finisce solo per dividere il mondo in buoni e cattivi, senza soffermarsi a sufficienza a riflettere e soprattutto a riconoscere che dentro ciascuno di noi albergano entrambi questi personaggi e scoprire che rimarranno in lotta fra loro finché avremo vita, perché non rappresentano altro che movimenti dell'anima che ci accompagnano sin dal principio della nostra esistenza. Ma procediamo per gradi. Noi istintivamente siamo portati a simpatizzare per il pubblicano e a provare antipatia per il fariseo, perché in persona uno di quei tipi un po' perfettini, superbi, egocentrici, che non piacciono a nessuno. E così prontamente ci schieriamo, liquidando così frettolosamente la questione, come se non ci riguardasse. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, scopriamo che entrambi i personaggi ci sono meno estranei di quanto crediamo. Infatti, entrambi i personaggi ci parlano di noi e di due verità ineludibili, e cioè uno che siamo tutti al tempo stesso superbi come il fariseo e due che siamo anche tutti peccatori, che poi in fondo riconoscono la propria miseria come il pubblicano. Loro salgono al tempio per pregare, anche noi lo facciamo, e se ci riflettete, ci presentiamo a Dio sempre con queste due parti che ogni volta sono compresenti e si fanno lotta fra loro. Ma andiamo a guardare in dettaglio. Il fariseo rappresenta quella parte di noi che è avvolta nel suo narcisismo. Il fariseo in realtà non parla con Dio, ma parla con se stesso, con la sua immagine riflessa nello specchio. Il fariseo appare borioso, sicuro di sé. Sta lì ritto in piedi davanti a tutti. Ma in realtà è un uomo molto fragile. Si è creato uno specchio e cerca conferme nell'illusione che questo specchio gli rimandi un'immagine perfetta di sé. È così fragile che ha bisogno di sentirsi migliore di qualcun altro per credere di avere un qualche valore. Il fariseo teme così tanto il giudizio di Dio che lo evita. Si giudica da solo, per paura di essere rifiutato, perché non crede minimamente di essere amato e quello che è peggio è che non permette al Signore di entrare nella sua vita. Di Il fariseo si chiude in una gabbia dorata di azioni compiute, di riti assolti, preghiere recitate, e così ha l'illusione di poter tenere sotto controllo tutte le parti più buie che si porta dentro. La sua preghiera è elegante, ordinata, moralmente impeccabile, ma come dicevamo è una preghiera tra sé e sé. Non parla con Dio, parla davanti a Dio e in realtà parla solo con se stesso. La sua anima appare come uno specchio perfettamente lucidato. E in quello specchio cosa vede? Vede le sue opere, la sua disciplina, la sua differenza dagli altri. Non sono come gli altri uomini, dice, e si rassicura. E così il confronto con gli altri diventa la sua salvezza apparente. Se lo guardiamo sul piano psicologico, non possiamo se non inquadrare questo orgoglio religioso come risposta alla paura del caos interiore che si porta dentro. Chi teme di cadere spesso si aggrappa alle proprie presunte virtù dalle quali cerca di ottenere sicurezza e stabilità. Chi teme di essere fragile spesso si costruisce una torre morale e ci si chiude dentro, temendo un assalto dall'esterno, quando in realtà si porta dentro un'inquietudine che preme per essere placata. Ma adesso passiamo al pubblicano. Il pubblicano, al contrario, è tutto preso dal suo abisso interiore. Gli altri non li guarda nemmeno, tutto preso com'è dal guardarsi dentro. Anche il pubblicano rappresenta un'altra parte di noi, quella che si trova faccia a faccia con l'abisso, con la consapevolezza di essere peccatori. Ed è una verità questa che è irriducibile, che non possiamo eludere in alcun modo. Noi cerchiamo di fuggire da questa consapevolezza, perché è gravoso, doloroso ammetterlo, ma rimane una verità da accettare. Nonostante tutti i nostri sforzi per evitarlo, dobbiamo ammettere, nostro malgrado, che non siamo affatto migliori degli altri e che siamo peccatori. Ma anche qui bisogna fare attenzione. Anche il pubblicano, che è maggiormente in contatto con la verità, che ha il coraggio di guardarla in faccia alla verità, può correre il rischio di affondare nella disperazione se non lascia entrare Dio, l'amore di Dio, nella sua vita. Cioè, la consapevolezza della propria miseria, senza la fiducia nella misericordia, può essere una condizione pericolosa da gestire. Ma non è questo il caso del personaggio del Vangelo. Infatti, il pubblicano, a differenza del fariseo, se lo guardiamo sul piano psicologico, è una persona che ha una maggiore stabilità e solidità interna, perché non va in pezzi nel momento in cui prende coscienza della propria miseria. È un po' come un ammalato che prende coscienza di non star bene e si fa carico responsabilmente della propria condizione e si reca dal medico, con timore sicuramente, ma anche con fiducia. E allora cosa fa? Scopre, mette a nudo le sue piaghe e accetta di essere medicato, pur sapendo che può andare incontro a sofferenza, però sceglie di salvarsi. In sostanza, il pubblicano sceglie la vita, mentre il fariseo, che non a caso Gesù in altro contesto definirà sepolcro imbiancato, sceglie la morte. Perché? Perché ha camuffato il suo stato di malattia dietro un'apparenza di salute e perfezione, ma così facendo, noi sappiamo, non potrà che peggiorare. Come dicevamo prima, questi due personaggi rappresentano parti di noi e ci descrivono cosa accade quando siamo più o meno distanti dal nostro cuore e dalla verità. Infatti, il fariseo non è lontano dal tempio, è lontano dal cuore, dal proprio cuore, perché si difende, non si fida. E la sua storia perciò ci aiuta a riflettere. Forse anche noi a volte usiamo la religione come difesa per non sentire la nostra vulnerabilità, per non ammettere il bisogno di essere amati, per non dipendere né da Dio né dagli altri. Ma il cristianesimo non è autosufficienza spirituale, il cristianesimo è dipendenza filiale. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Il pubblicano, invece, che apparentemente sembra quello più lontano dalla religione, non usa la religione come una difesa, e invece ne coglie proprio il senso. È più vicino al suo cuore e alla sua verità. La sua storia rappresenta noi. Quando finalmente facciamo cadere la maschera, smettiamo di guardarci allo specchio come dei narcisi e iniziamo a guardarci dentro, senza accusare gli altri, senza giustificarci, senza spiegare. E di fronte al nostro abisso, lasciamo sgorgare dal cuore l'unica preghiera possibile, quella che viene dal profondo, e diciamo solo: "Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore". Noi questa voce la sentiamo riecheggiare anche nel Salmo 130. Il salmista si esprime proprio così: "Dal profondo a te grido, Signore". E qui avviene il miracolo, perché in quella profondità viene completamente abbattuto, purificato l'orgoglio, quello che avviluppa il fragile fariseo. E cadono così tutte le difese. Finalmente abbiamo il coraggio di ammettere non solo di essere peccatori, ma anche di essere bisognosi, un po' come il neonato che urla e piange ed è totalmente dipendente dalle braccia di chi si prende cura di lui. In una parola, finalmente sentiamo di aver bisogno di essere salvati. Riconosciamo nella nostra vita il bisogno di un Salvatore, di Gesù Cristo Salvatore. Ed ecco che il nostro io riesce a spostarsi, a decentrarsi e riusciamo a mettere finalmente al centro Dio. Questa sicuramente è la buona notizia, cioè siamo capaci di un'autentica relazione con il Signore. Ma ahimè, dobbiamo considerare che c'è anche una cattiva notizia. La cattiva notizia è che questa non è una conquista definitiva. Tutta la vita saremo sempre sballottati interiormente da questo movimento oscillatorio, che a volte ci avvicinerà maggiormente al fariseo e a volte al pubblicano, perché l'orgoglio non muore mai del tutto. Ma Dio questo lo sa molto bene, perciò ci ha donato il suo spirito e ci viene in soccorso con i sacramenti. E allora, attraverso una vita di fede, di preghiera, la frequenza dei sacramenti, è possibile ottenere una progressione nella vita spirituale, nonostante questo movimento oscillatorio. Cosa accade? Accade che un po' andremo avanti, un po' torneremo indietro, ma poi ritorneremo ad andare avanti. E questa volta riusciremo a fare un passetto in più, conquisteremo un altro piccolo traguardo. Attenzione, però, c'è un'altra cosa da dire. Per poter progredire dobbiamo stare attenti ad un altro pericolo. Dobbiamo evitare di fare l'errore del fariseo, ossia quello di identificarsi con il suo peccato. Lui crede di essere il suo peccato e allora si spaventa, rifiuta se stesso e si chiude nella sua bella torre morale. Nega tutto, si ammala di cecità e non è più in grado di vedere nulla di se stesso. Ma se invece noi comprendiamo che ammettere di essere peccatori non vuol dire essere il nostro peccato, cioè non ci identifichiamo con il male che commettiamo, ma umilmente lo portiamo dal medico, facciamo il possibile per curarci e scopriremo che siamo molto di più degli errori commessi. Cioè non dobbiamo mai dimenticare che il peccato non racconta tutto di noi. Noi siamo una scintilla di Dio, col battesimo siamo diventati figli di Dio, siamo fatti a sua immagine e somiglianza, dotati di una dignità che nessun peccato potrà mai toglierci, almeno finché saremo disposti a pentircene, almeno finché dal profondo lasciamo uscire quel grido che permette al Signore di venire in nostro aiuto e di salvarci. Cioè, non dobbiamo fare come il malato che si identifica con la malattia di cui soffre. Questo è limitante. Una persona è molto di più. Una malattia si può guarire, un difetto si può correggere. L'unicità e la dignità di quella persona sono e restano inviolabili, cioè il peccato non ha l'ultima parola se umilmente ci abbandoniamo all'abbraccio del Signore. Riflettiamo, se la persona fosse identificata col suo peccato, la conversione non avrebbe senso, e invece la Chiesa insegna che la persona è sempre più grande del suo peccato, perché? Perché è chiamata alla comunione con Dio. Infatti nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 27 e seguenti, leggiamo proprio che il desiderio di Dio resta nell'uomo. Dice infatti così il Catechismo: il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è creato da Dio e per Dio, e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo. Il Catechismo ci insegna che la dignità dell'uomo è inalienabile, perché è radicata nella creazione a immagine di Dio e non viene distrutta nemmeno dal peccato, sebbene quest'ultimo la ferisca, deteriori la natura umana. Ma il peccato incluso il peccato originale, ferisce sicuramente questa natura, rendendo l'uomo incline al male, ma non ne distrugge la dignità intrinseca. Sempre nel Catechismo, i numeri dal 1708 al 1709 spiegano che la grazia, per mezzo di Cristo, restaura ciò che il peccato aveva in noi deteriorato. Questo implica perciò che il peccato non annulla la natura fondamentale dell'uomo, la corrompe, questo sì, richiedendo la riparazione attraverso la grazia, ma non distrugge la nostra dignità di figli di Dio. In sintesi, diciamo, il peccato mortale distrugge la relazione d'amore e la grazia, ma non la dignità di essere umano creato da Dio. E questo resta, ed è proprio questo che permette la possibilità di conversione e la restaurazione del legame che si era spezzato con il Creatore. Detto questo, ecco che finalmente possiamo introdurre il terzo personaggio della parabola. È infatti venuto il momento di parlare del terzo personaggio della parabola, quello che è presente ma di cui non si parla, non direttamente almeno, e cioè il Signore. Ma questo personaggio è fortemente implicato nell'esito del racconto, no? La parabola infatti non ci descrive cosa fa, come reagisce, cosa pensa Dio di fronte a questi due uomini mentre sono lì a pregare. Sappiamo soltanto che alla fine solo uno dei due tornerà giustificato. Ma in realtà, se questo brano cela i pensieri di Dio, ci sono altri brani della Sacra Scrittura che ce li svelano chiaramente e siamo così in grado di ricostruire anche ciò che qui apparentemente è celato. E infatti ci chiediamo, cosa accade al cuore di Dio quando il pubblicano dice «Abbi pietà»? Che potere hanno quelle parole sul cuore di Dio? La risposta la troviamo nel profeta Isaia, che ci mostra il volto di Dio e ci svela i suoi pensieri quando dice: come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Oppure ancora quando dice: può forse una donna dimenticare il suo bambino? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Dunque, è così difficile per noi ipotizzare cosa possono le parole del pubblicano sul cuore di Dio. Ipotizzare se non muoverlo alla misericordia? Certo che possiamo non solo ipotizzarlo, ma addirittura crederlo. La misericordia, infatti, non è un atto giuridico freddo, non è basato su calcoli e misure, è un movimento del cuore di Dio. Di fronte al pubblicano che apre una ferita, Dio cosa fa? Accorre prontamente e vi versa olio. E così, come dice il Vangelo, questi tornò a casa sua giustificato. Attenzione però, anche qui dobbiamo fare un momento di attenzione perché giustificato non significa premiato. Giustificato significa riallineato, rimesso in relazione, cioè si è riannodato quel legame con il Signore che il peccato aveva spezzato, ma che il pentimento da una parte e la misericordia dall'altro poi hanno ricucito. Come abbiamo visto, il fariseo è moralmente corretto, fa tutto giusto, ma relazionalmente è chiuso, il suo cuore è chiuso. Il pubblicano invece è moralmente ferito, ma relazionalmente aperto, ha il cuore aperto e questo rende possibile ciò che scrive San Paolo quando dice: dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la grazia non entra dove tutto è pieno di sé, entra dove c'è spazio. La grazia, pur se sovrabbondante, non può nulla se il cuore dell'uomo non l'accoglie. Il pubblicano, mettendosi a nudo di fronte a Dio, gli fa spazio e così, nonostante i suoi tanti peccati, tornò giustificato. E quindi ci troviamo di fronte ad un paradosso cristiano, e cioè che il peccato riconosciuto diventa una porta che lascia entrare la grazia, diventa una ferita però che lascia entrare la luce. E allora comprendiamo le parole che leggiamo nel Siracide quando dice: non avere vergogna di te stesso, c'è una vergogna che porta al peccato e c'è una vergogna che è onore e grazia. Cioè non dobbiamo confondere quella vergogna che proviamo perché è stata ferita la nostra vanagloria e quindi è solo frutto dell'orgoglio con quella vergogna che nasce dalla piena consapevolezza di se stessi e che si consegna a Dio in nome della verità. Questo tipo di vergogna ci dà onore e grazia, dice Siracide, ci restituisce la dignità che il peccato ci ha tolto e quindi è tutt'altro che da evitare. Vergognarsi davanti al Signore vuol dire recuperare quella comunione con Dio che è la sola via che porta alla vita e non alla morte. È quello che accadde anche a Pietro, che prima rinnegò il Signore, poi pianse amaramente e diventò roccia. È quello che accadde alla peccatrice in casa del fariseo, si prostrò, pianse, amò molto e per questo le fu perdonato molto. Che lezione ne ricaviamo allora da questi esempi? Quella di comprendere che l'umiltà crea comunione con Dio, invece l'orgoglio crea distanza. E qual è il luogo privilegiato per conoscere la verità su noi stessi? E ci risponde Sant'Agostino quando dice: non uscire fuori di te, rientra in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità. Cioè il vero tempio è il cuore. Ogni volta che preghiamo, due voci parlano. Una ci dice: guarda quanto sei bravo, cioè ci spinge al narcisismo che non salva. L'altra voce invece dice: Signore, senza di te io mi perdo, cioè ci spinge ad ammettere la nostra fragilità, il bisogno di essere salvati. E quale delle due voci allora porta pace? Nel primo caso generiamo solo orgoglio nel tentativo di difenderci, ma l'orgoglio genera tensione. Nel secondo caso apriamo sì una ferita, ma permettiamo al Signore di disinfettarla e quindi l'umiltà ci dà respiro e vita. Se ci fermiamo a riflettere, il Vangelo ci porta un altro esempio che chiarisce ancora meglio tutto questo discorso. Questa battaglia interiore tra orgoglio e umiltà che ci portiamo dentro ci viene offerta in una pagina speciale del Vangelo, dove orgoglio e umiltà si confrontano in un momento esemplare per noi. Sto parlando della crocifissione di Gesù. Cosa vediamo? Infatti, no, in quella scena vediamo Gesù crocifisso tra due ladroni. E cosa accade? Accade che un ladrone parla con la voce dell'orgoglio, che sfida, insulta il Signore, che è irriducibile nonostante sia inchiodato a una croce. L'altro ladrone parla con la voce dell'umiltà, che si piega, si umilia, che riconosce la verità della sua vita e che quindi può accogliere il Salvatore. Questa è una grande lezione per noi. Anche noi dobbiamo porre Cristo al centro di queste nostre due parti in lotta fra loro, in continuo conflitto, porlo proprio al centro, come lo era fra i due ladroni. Schierarsi in modo drastico non serve a nulla, a volte inasprisce il conflitto. Proviamo invece a guardare in profondità il fariseo, quella parte di noi farisaica, è una parte che ha paura, esprime la nostra paura di non valere, di non essere amato, di essere come gli altri, cioè di non essere speciale, il preferito, e perciò dimenticato, trascurato. E allora quella parte si difende, costruendo l'illusione di una superiorità morale, che poi diventa una gabbia dorata, ma pur sempre una gabbia. Non è altro che la croce alla quale rimaniamo inchiodati, ma senza salvezza. Allora la soluzione qual è? È provare a dialogare con questa parte, portando rassicurazione e misericordia, provando a insegnare a questa parte a fidarsi di Dio. Solo così riusciremo ad integrare queste parti in conflitto che ci portiamo dentro e renderemo meno aspro il confronto, che, come dicevamo all'inizio, noi non riusciremo mai del tutto ad estinguere, ci accompagnerà sempre tutta la vita, ma così facendo riusciremo almeno a gestire e a governare meglio con l'aiuto della grazia di Dio. Bene, anche per oggi il nostro tempo è terminato. Abbiamo messo a fuoco questi due movimenti dell'anima con i quali ciascuno di noi deve necessariamente fare i conti se vuol progredire nel cammino spirituale. E ancora una volta abbiamo capito che la nostra identità di figli di Dio è da una parte un dono del Signore stesso, un dono gratuito, frutto del suo amore, però dall'altra è anche una conquista, nel senso che dobbiamo accoglierla questa identità filiale, dobbiamo voler assumere la giusta posizione di fronte a Dio, perché rimanere impettiti come il fariseo al tempio non ci porta molto lontano. Il pubblicano aveva lo sguardo basso, ma mostrò di vedere molto più lontano, perché rivolse lo sguardo verso la sua interiorità e soprattutto perché si fidò del Signore. Ecco allora che questa pagina di Vangelo deve stimolarci continuamente, ogni giorno della nostra vita. Proviamo ogni giorno a chiedere al Signore di aiutarci a fidarci di Lui e di darci il coraggio di non difenderci davanti a Lui, ma di abbandonarci tra le sue braccia nella verità e con il cuore contrito, proprio come fece il buon ladrone. Che la Madonna, Madre di Misericordia, ci ottenga sempre un sincero pentimento. Bene, Anche per oggi ci fermiamo qui, augurandomi come sempre di trovare tempo e spazio per la vostra meditazione quotidiana nei prossimi giorni. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e Ave Maria.